Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'aumento della spesa militare dei membri europei e il sostegno all'Ucraina al centro del vertice della NATO che si apre oggi in Turchia. Grande attesa in Francia per la sentenza che potrebbe escludere la leader dell'estrema destra Marine Le Pen dalle prossime presidenziali. L'impegno umanitario ma anche diplomatico per stabilizzare il Libano gli ha confermati il Dipartimento federale degli affari esteri. Anche 61 presunte vittime in Svizzera di tratta di esseri umani in una operazione Interpol che ha interessato ben 59 diversi paesi. Mondiale di calcio, la Spagna e il Belgio vanno ai quarti, dove questa sera può arrivare anche la Svizzera, impegnata contro la Colombia. Prenderà dunque avvio questa sera con la cena dei capi di Stato e di Governo il vertice NATO di Ankara in Turchia, che entrerà nel vivo nella giornata di domani. Sul tavolo dei 32 partecipanti l'aumento della spesa militare dei membri europei dell'Alleanza e il sostegno all'Ucraina, con, come sempre, l'incognita legata a Donald Trump, che ancora prima della partenza non ha perso l'occasione per sollevare dubbi sulla permanenza di Washington nella NATO. Dagli Stati Uniti il corrispondente Andrea Vosti.
Sono tre i temi dominanti di questo vertice NATO nella capitale turca. L'aumento delle spese militari con l'impegno dei 32 membri di arrivare al 5% del PIL entro il 2035. Il rafforzamento dell'industria bellica e il proseguimento del sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia di Putin. E proprio sull'Ucraina il presidente statunitense ha espresso ieri, prima della partenza per Ankara, un cauto ottimismo. Penso che una soluzione sia più vicina di quanto molti pensano, ha detto Trump nello studio ovale. Putin vuole fortemente la pace, ne abbiamo parlato al telefono, e anche Zelensky vuole una pace immediata. Ma nei giorni che hanno preceduto la partenza per la Turchia, tra l'altro il viaggio inaugurale del nuovo Air Force One regalato l'anno scorso a Trump dal Qatar, il presidente americano non ha mancato di minacciare un'uscita dall'alleanza. La relazione non è reciproca, è ridicolo andare avanti così, ha scritto Trump su Truth Social, postando un grafico con la spesa militare di alcuni alleati rispetto al contributo assai più rilevante degli Stati Uniti. Rispondendo alla domanda di un giornalista nella sua consueta conferenza stampa a prevertice, il segretario generale Mark Rutte ha respinto l'insinuazione che Trump stia spaccando l'alleanza, sostenendo al contrario che le pressioni del presidente americano stiano in realtà rafforzando la NATO.
The US is splitting NATO, isn't it, rather than bringing it together?
It is not. It is, I think, bringing NATO closer together.
Ma anche il segretario generale sa benissimo che Donald Trump rappresenta sempre una mina vagante. Anche per questo Mark Rutte ha estratto dal cilindro una formula già sperimentata in altri vertici. Comprimere i tempi perché Trump si annoia in fretta e blandire pubblicamente il presidente americano. Per ridurre al massimo il rischio che dentro l'alleanza si aprano strappi difficilmente ricucibili.
La Francia è con il fiato sospeso in attesa della sentenza che oggi pomeriggio deciderà il futuro di Marine Le Pen, storica leader del movimento di estrema destra Front National, fondato dal padre, poi trasformatosi in Rassemblement National. Le Pen, sconfitta al secondo turno delle ultime due elezioni presidenziali, potrebbe essere impossibilitata a candidarsi l'anno prossimo. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Per Marine Le Pen è arrivata la fatidica data che potrebbe cambiare il suo destino politico e il futuro del suo paese. La leader del Rassemblement National saprà oggi se potrà o meno candidarsi alle elezioni presidenziali dell'anno prossimo. Sarà la Corte d'Appello di Parigi a decidere del destino politico di Marine Le Pen, accusata di appropriazione indebita di fondi pubblici in relazione a incarichi fittizi per gli assistenti al Parlamento europeo. La candidata è già stata condannata nel marzo scorso in primo grado a 4 anni di carcere e 5 anni di ineleggibilità, una sentenza che la Corte d'Appello potrebbe confermare o alleggerire. Poi per Marine Le Pen resterebbe la Cassazione, ma i tempi giudiziari sarebbero troppo stretti visti per permetterle di candidarsi nel 2027. Marine Le Pen dice di essere serena sul suo futuro politico. Anche in caso di condanna non sarò morta, continuerò a combattere per le mie idee, ha spiegato la politica nei giorni scorsi. In realtà l'ineleggibilità sarebbe certo un colpo duro per la carriera di Marine Le Pen e un terremoto politico per la Francia, ma per il partito di Marine Le Pen potrebbe essere addirittura un vantaggio. A prendere il posto della Le Pen come candidato del partito sarebbe infatti Jordan Bardella, che secondo i sondaggi sembra avere addirittura più possibilità di vincere alle elezioni dell'aprile 2027 rispetto a Marine Le Pen.
Continua il conflitto in Sudan, che sta toccando anche la regione del Kordofan. L'anno scorso le forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che combatte contro l'esercito sudanese, avevano conquistato la capitale del Darfur, El Fasher, non senza la preoccupazione della comunità internazionale, che ha accusato i paramilitari di aver compiuto massacri contro le popolazioni non arabe. Ora l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite è tornato a parlare di catastrofe umanitaria in Sudan. Gli aggiornamenti con Giorgia Lorenzini.
This is not a drill. It is a red alert.
Questa non è un'esercitazione, è un allarme rosso per la situazione umanitaria in Sudan. Ecco le parole dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Turk. Il sanguinoso conflitto in Sudan dura ormai da 3 anni e vede contrapposto il gruppo paramilitare delle forze di supporto rapido all'esercito regolare sudanese. E proprio sulle azioni delle forze paramilitari, il Consiglio ONU per i diritti umani chiede un'inchiesta urgente. Si sta ora combattendo anche ad Al Obeid, il capoluogo del Kordofan nel sud del paese, e proprio qui si sta ripetendo la catastrofe umanitaria che abbiamo già visto accadere nella regione del Darfur.
Another human rights catastrophe is unfolding in Sudan. Civilians have been subjected to siege-like conditions for 18 months.
Esattamente come allora, i civili stanno vivendo in condizioni di assedio ormai da 18 mesi, ovvero un anno e mezzo. Sono stati documentati innumerevoli casi di esecuzioni sommarie, rapimenti, torture e violenze sessuali. I costanti combattimenti portano inoltre alla carenza di carburante e rendono difficile per i civili l'accesso all'acqua potabile, al cibo, ai trasporti e all'assistenza sanitaria. Anche la comunicazione è molto difficile, sia all'interno del paese sia con il mondo esterno.
We urgently need a humanitarian pause to allow for the unhindered delivery of food and humanitarian aid into the city and its surroundings.
Il Consiglio ONU dei diritti umani chiede la sospensione del conflitto, almeno per permettere l'intervento degli aiuti umanitari. Sono infatti più di 30 milioni i civili che soffrono a causa della guerra in Sudan, decine di migliaia le vittime. E l'UNICEF avverte che solo negli ultimi 6 mesi oltre 300 bambini sono stati uccisi.
La Svizzera intensifica i suoi sforzi diplomatici e umanitari in Libano, paese centrale negli equilibri della crisi mediorientale. Con una visita condotta da 2 alte funzionarie del Dipartimento federale degli affari esteri, Berna sostiene la stabilizzazione del paese e intende favorire una de-escalation nella regione, rilanciando il suo ruolo di mediatrice. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Oltre 700.000 sfollati interni, di cui 52.000 ospitati in strutture collettive e intere zone dove l'acqua potabile scarseggia, l'elettricità arriva solo per poche ore al giorno e l'accesso alle cure mediche è sempre più limitato. Questa è la situazione umanitaria che Monica Schmutz-Kirgötz, capodivisione Medio Oriente e Nord Africa del Dipartimento federale degli Esteri, e Patricia Danzi, direttrice della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, hanno trovato in Libano durante la loro missione avvenuta dal 3 al 5 luglio. Visita che ha unito diplomazia, promozione della pace e cooperazione allo sviluppo, sottolinea un comunicato diramato dal Dipartimento federale degli Esteri. Dal lato, infatti, l'impegno umanitario della Svizzera, che dall'inizio dell'anno ha stanziato 13 milioni e mezzo di franchi per la regione, di cui 5 milioni e mezzo destinati al Libano. Patricia Danzi, direttrice della Direzione dello Sviluppo, ha verificato sul terreno l'attuazione degli aiuti d'emergenza, visitando le strutture che accolgono gli sfollati, controllando l'accesso all'acqua e ai servizi sanitari, e ha incontrato partner locali impegnati nell'assistenza immediata alle comunità colpite. Dall'altro, l'impegno politico-diplomatico portato avanti dall'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgötz, che nei colloqui con i vertici del governo libanese ha affrontato i temi della sicurezza nel sud del paese, della crisi economica politica e istituzionale e delle implicazioni regionali dell'accordo trilaterale siglato lo scorso 26 giugno tra Stati Uniti, Libano e Israele. Con questa azione la Svizzera vuole contribuire alla stabilizzazione del Libano, ma soprattutto attraverso i suoi buoni uffici, la sua possibile mediazione, contribuire alla de-escalation nella regione che oggi vive una fase delicata e cruciale.
In futuro la Svizzera intende puntare maggiormente sugli acquisti di armamenti in comune con l'Austria. Lo ha dichiarato ieri il consigliere federale responsabile della difesa Martin Pfister a margine di un colloquio con la sua omologa austriaca Claudia Tanner. Questo per spendere meno e per poter contare su una migliore efficienza. Gli acquisti comuni si renderebbero particolarmente necessari nella difesa contraerea, ha detto Pfister, se l'obiettivo è di disporre di sistemi moderni. Sono state identificate in Svizzera 61 presunte vittime di tratta di esseri umani. In parallelo le persone fermate sono 27. Sono i numeri elvetici di una mega operazione di polizia che ha coinvolto 59 paesi e permesso di individuare in totale oltre 2000 vittime di tratta. Anna Riva.
Tra i 59 paesi coinvolti nell'operazione Global Chain, coordinata da Interpol, c'è anche la Svizzera. Il lavoro di 13 polizie cantonali ha così permesso di individuare nella Confederazione 61 presunte vittime di tratta di esseri umani e di decretare il fermo di 27 persone. Numeri elevati che si scrivono in una dimensione globale davvero impressionante. Sono infatti 1024 gli arresti a livello mondiale, 2070 le vittime. Vittime soprattutto provenienti da Argentina, Colombia, Venezuela e Nepal. Queste, spesso in situazioni di precarietà estrema, venivano sfruttate sessualmente, costrette al lavoro forzato e all'accattonaggio, non di rado in paesi diversi da quelli di origine. Una minima parte, il 10%, è costituito da minorenni in arrivo dall'America e costretti a prostituirsi. L'operazione è durata 5 giorni, dall'8 al 12 giugno, e si è articolata, tra le altre cose, in controlli agli aeroporti e alle frontiere. La tratta di esseri umani, rileva Interpol, è una delle forme di criminalità organizzata più lucrative e più diffuse al mondo.
Ora in Ticino, dove la politica continua ad interrogarsi sul caso del 14enne collocato per quasi un mese nel carcere della Farera, indagato per una spedizione punitiva nei confronti di un altro minorenne, e del successivo intervento del consigliere di Stato Claudio Zali. Ieri la sottocommissione vigilanza della Commissione Giustizia e Diritti del Gran Consiglio ha incontrato la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa e il Consiglio della Magistratura. Cosa è emerso ce lo dice Marcello Ierace.
Altre 3 ore di riunione, un piccolo passo avanti e ancora diversi punti da chiarire. Il passo avanti è la collaborazione tra le commissioni della giustizia e della gestione del Gran Consiglio per capire come proseguire l'indagine e come dividersi il lavoro. C'è poi la questione legata alla presenza, ormai data per certa, della magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa all'ormai noto incontro con il consigliere di Stato Claudio Zali. Una presenza e un operato che il Consiglio della Magistratura ha analizzato per poi decidere di non fare alcuna segnalazione al Ministero Pubblico. Anche perché, ed è stato ribadito ancora una volta, quello del 14enne alla Farera non è un caso isolato, come ha confermato la presidente della Commissione Giustizia e Diritti, Cristina Maderni.
La magistrata dei minorenni non ha parlato del caso specifico, ma ci ha detto genericamente che succede che dei casi di minorenni possono essere detenuti in questo senso, messi in queste strutture, nel rispetto di quello che sono le leggi, e ci sono stati dati tutti i dettagli. Ogni caso è un caso specifico e ogni caso specifico ha bisogno di risposte specifiche.
Risposte che oggi si trovano, ma non senza difficoltà. È il caso al centro del dibattito politico e appunto emblematico. Il futuro però potrebbe avere prospettive diverse.
Una risposta la possiamo aspettare dal futuro centro chiuso di, dovrebbe essere ad Arbedo, ma anche lì il collocamento in questa struttura può durare solo 3-4 mesi e quindi comunque occorre trovare delle continuità. Quindi per la magistratura dei minorenni l'importante è trovare dei percorsi per questi ragazzi.
Il centro educativo chiuso per minorenni, che si chiamerà la Clessidra, ha già ricevuto il via libera dell'Ufficio Federale di Giustizia e dovrebbe essere operativo a partire dal 2030.
E con questo per il Radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.